Benvenuti a una nuova puntata del Kino Club. Stiamo riuscendo a mantenere le uscite settimanali. Purtroppo settimana scorsa è saltata per l'uscita dell'Halloween, però adesso ritorniamo in grande stile a novembre. Come al solito lascerò l'onere e l'onore all'ospite di presentarsi, ma come al solito il titolo spoilera un po' tutto, ma noi siamo pro spoiler, quindi questa cosa va benissimo.
Eccomi qua, buonasera, sono Eleonora Santamaria e mi occupo di drag culture ormai da troppi anni per contarli. Inizialmente tutto nasce per uno studio per la stesura della tesi magistrale che poi ha fatto sì che venisse pubblicato Drag, il mio libro su appunto la drag culture che è la cultura che orbita attorno alle parodie di genere sessuale. Quindi questo ovviamente è una definizione del tutto incompleta e parziale, come vedremo. E mi occupo adesso di un progetto dottorale che vuole cercare di mappare tutte le contraddizioni interne ed esterne di questa cultura. E vorrei anche tracciare il tipo di rappresentazione che ne viene fatta in ambito cinematografico. Mi occupo anche della programmazione del Sicilia Queer Film Fest. Questo è il secondo anno, sono entusiasta di far parte di questa crew. No, crew è un po' troppo statunitense in realtà, di parte di questo progetto, che è più un progetto che un festival, perché c'è una ricerca molto puntuale alle spalle e mi sono innamorata del festival l'anno scorso quando sono andata lì in realtà a presentare il libro e invece ho trovato un ambiente realmente queer nella sua accezione di dissoluzione dei confini, quindi c'è una grande attenzione all'alterità e un riconoscimento in ciò che è altro in senso lato. Quindi eccomi, sono io.
Ecco, io approfitterei appunto partendo dal tuo libro del 2021, Drag, storia di una sottocultura, proprio per fare un po' di pulizia rispetto a quelle che sono le problematiche di definizione, di terminologia che ruotano attorno a questo mondo e quindi ti lascio campo libero per parlare un po' dell'obiettivo del tuo libro e più nello specifico di quello che ho detto poco fa.
Allora, in realtà di libri sul drag in italiano ce n'erano e ce ne sono purtroppo molto pochi, quindi il mio obiettivo era proprio di tracciare non i tratti identitari, perché non si può parlare di tratti identitari per un fenomeno di metamorfosi e trasformazione radicale, ma tracciare un po' i punti cardine di questa cultura. L'ho fatto attraverso delle figure che potessero essere la carne più che il simbolo di alcune discipline che il drag tocca in qualche modo. Mi spiego meglio. Per parlare dell'etnografia drag, quindi di rituali che non necessariamente si legano alla religione, ma che comunque mettono in scena una parodia dei generi sessuali, ho scelto la figura di Priscilla, la regina del deserto. Sicuramente avrete visto il film, che è un cult, e attraverso la figura di Priscilla sono riuscita a parlare anche di, per esempio, i rituali Yatmul in Papua Nuova Guinea, in cui appunto c'è una dissoluzione dei generi sessuali per motivi ritualistici, ma anche per motivi di intrattenimento. Quindi si tratta di un fenomeno che da un certo punto di vista è molto radicato alla nazione da cui proviene, ma dall'altro lato è transnazionale, come se ci fosse un bisogno fuori da qualsiasi asse occidentale, fuori da qualsiasi linearità temporale, un bisogno di uscire fuori dai canoni e dalla normalizzazione estetica. Quindi il libro ha cercato di trattare tutte le discipline che vengono invorticate all'interno della drag culture, quindi studi di genere, attraverso la figura di Jinx Monsoon, che è stata una partecipante del programma RuPaul Drag Race, che ormai è diventato popolarissimo, sia in Italia che all'estero. Ho toccato ovviamente temi politici, perché si tratta di un fenomeno che è molto legato a moti di rivendicazione LGBTQIA+. Pensiamo ad esempio alla leggenda che orbita attorno a Stonewall. Si dice infatti che tutto sia partito dal tacco lanciato contro la polizia da Silvia Rivera. È un falso storico, nel senso che non si può sapere esattamente come sia partito il moto di Stonewall, ma è emblematico il fatto che appunto l'immagine che si associa generalmente a questo moto rivoluzionario sia appunto un tacco, e la figura di Silvia Rivera, che comunque non si può definire totalmente una drag queen, ma si tratta di una figura che comunque riusciva a contestare i canoni estetici di una società borghese. Quindi ovviamente ci sono infinite discipline, infinite tematiche che riescono a essere convogliate all'interno della drag culture, perché non si tratta unicamente di un fenomeno che mette in discussione i generi sessuali, il binarismo sessuale, ma riesce a contestare l'idea che esista una superficie, un'interiorità. L'idea che esista una verità sottesa a un'estetica. La domanda fondamentale del drag è perché esistono cose superficiali e cose no. Quindi diciamo che il suo impatto è altamente trasformativo a livello radicale. Si parla di contestazione di identità. E quindi, insomma, è un mondo molto vasto, e andando avanti con le ricerche mi sono accorta di quanto in realtà poco se ne parli, e spesso purtroppo se ne parla sempre filtrando il fenomeno con lenti che non siano drag, quindi con lenti femministe o con lenti politiche, eccetera, eccetera. Quindi si tende a non vedere il fenomeno in sé, ma a filtrarlo attraverso occhi altri che non appartengono a questo mondo, che ha i propri codici, scusate, la propria estetica, il proprio impianto iconografico e quant'altro.
Certo, io prima di fare la puntata sono riuscito a recuperare il tuo libro e l'ho trovato molto illuminante proprio perché, come dici tu, una ricerca così sistematizzata in Italia non c'era, ma ho apprezzato soprattutto il taglio divulgativo che spesso prende in esame, per parlare più in generale del fenomeno, delle figure che poi appartengono al cinema o alla televisione. Da questo punto di vista, ora correggimi se sbaglio, perché non vorrei dire qualche supercazzola, dico, credo che l'aspetto performativo sia quasi intrinseco a quello che è il fenomeno, quindi in che modo si intreccia con il cinema e la televisione?
Allora, diciamo che oggi si parla di drag mainstream proprio grazie al mezzo televisivo. RuPaul's Drag Race è un programma che è riuscito a influenzare nel piccolo e nel grande, quindi il drag locale, ma anche la visione che lo spettatore medio, anche non specializzato, ha del drag. E ovviamente è un programma da studiare, da analizzare, perché da un lato si tratta di un fenomeno e un'arte performativa queer, dall'altro però è immesso all'interno di un sistema neoliberista come quello portato avanti da questo programma. Quindi anche lì ci troviamo in un terreno di contraddizione radicale, e anche per il cinema ci sono molte pellicole in realtà che sottolineano quanto sul corpo drag si inscrivano infinite contraddizioni e come riescano a coesistere in realtà. Pensiamo ad esempio al Vizietto, e nomino film piuttosto conosciuti, così è più facile avere una sorta di mappatura. Pensiamo al vizietto. È vero che la figura di Michel Serrault è estremamente caricaturale e in qualche modo potrebbe dar ragione a tutte le persone che parlano di drag in termini di demonizzazione del femminile. E questo è un punto. Dall'altro lato, però, notiamo anche il fatto che Tognazzi insegni al compagno, ad Alben, come poter performare la mascolinità. E in questo caso si tratta di una spinta trasformativa reale, perché viene mostrato quanto anche il genere sia una pratica pedagogica. E in questo senso, ma i film sul drag sono generalmente ambivalenti, perché troviamo da un lato questa reiterazione di vecchi codici. All'interno della figura drag spesso viene inserita tutta l'ambiguità di una società che non può accettarla, e dall'altro lato però troviamo anche dei frammenti trasformativi, una spinta e una tensione verso ciò che non può essere categorizzato. E spesso viene fatta dell'ironia in entrambi i casi. Cioè, questi due punti spesso vengono presi e sono parte di una parodia un po' più ampia. Non so se mi sono spiegata o ho fatto un giro di parole assurdo.
No, no, anzi, è stato illuminante. E a proposito di prodotti mainstream, tu altrove parlavi appunto di una certa disneyficazione del drag. Puoi spiegare meglio?
Sì, allora, molto spesso viene fornita un'unica immagine del drag e spesso è vincolata alla drag queen, unicamente alla drag queen, quando in realtà esistono infinite sfaccettature di questo fenomeno. Esistono i drag king, esistono le bio queen, i termini ovviamente sono molto binari perché abbiamo un linguaggio ancora inadeguato a spiegare un fenomeno che dovrebbe essere queer, quindi si parla di bioqueen e fare riferimento alla biologia in una forma artistica queer è di nuovo una contraddizione. Quindi viene fornita un'unica immagine che è quella della drag queen, beauty, glamour, insomma, la figura che viene portata in auge da RuPaul. Si tratta di una disneyficazione perché questa figura non possiede tutti i tratti spettrali che in realtà appartengono a questo fenomeno. Vengono sistematicamente eliminati gli aspetti legati all'erotismo, alla morte, al gotico, tutto ciò che può essere motivo di cortocircuito viene occultato. Quindi in questo senso parlo di una disneyficazione perché per arrivare a un pubblico più ampio, che ovviamente ha i propri aspetti positivi, quindi non voglio portare avanti una crociata contro il mainstream, non è questo il punto, si perde comunque qualcosa. Cioè, quindi all'interno di una censura, ciò che può essere più violento, più mortuario, più erotico, si va incontro a una perdita della complessità di questo fenomeno e della totalità della cultura drag. E questo avviene ovviamente perché approdando in canali più ampi c'è un modo di comunicare differente, c'è una comunicazione diversa che è diretta a persone che non fanno parte della comunità LGBTQIA+. Quindi, estraendo un fenomeno che nasce e cresce ed è momento di rivendicazione per questa comunità, si perdono dei tratti e forse si perde anche un po' il contesto da cui proviene, un po' quello che sindacava Newton, che ha scritto questa Bibbia del camp, che si chiama appunto Model Camp, contro Sontag, quando parlava del camp. Le veniva sindacato che appunto il camp come gusto dell'artificio e dell'esagerazione doveva rimanere, secondo Newton, all'interno della comunità gay, cosa che Sontag invece non ha considerato. Diciamo che il discorso vale anche per il drag. Quello che viene sindacato a RuPaul è che il fenomeno drag è stato universalizzato, disneyficato, completamente fuori dal contesto di origine, estratto in maniera quasi coatta, diciamo.
Certo, e come dici tu, fa parte anche poi di una manovra anche solo puramente economica. Tu giustamente nel libro fai riferimento, come esempio positivo, al personaggio di Rocky Horror Picture Show. Mi volevo ricollegare appunto al tuo intervento in cui parli di erotismo e di gotico, quindi se riesci ad approfondire su questo aspetto sarebbe ottimo.
Allora, sì, per quanto riguarda allora, i film relativi all'universo erotico, in realtà del travestitismo, sono molti perché si tratta di figure non incasellabili all'interno di un codice, all'interno di una norma, quindi da un lato fonte di perturbante, perché appunto non riescono a essere incasellati nella struttura binaria hegeliana del pensiero che abbiamo. Ed è molto legato anche a tutta la sfera della morte, in realtà, perché non dimentichiamoci che il drag è un collage di elementi morti e vivi, obsoleti e giovani, perché pensiamo a tutte le volte in cui viene interpretata una figura di inizio Novecento, pensiamo ai female impersonator anche di Marlene Dietrich, pensiamo a tutte le figure che hanno ripreso le grandi icone del Novecento per riportarle in vita come se fosse realmente una seduta spiritica. E questi aspetti di solito sono dimenticati, sono occultati, come se ci fosse una patina glitterata perenne davanti a ciò che temiamo, cioè la morte in realtà. Quindi la ricerca in realtà si sta orientando sempre di più verso quella che si chiama un'erotostoriografia, quindi una cronopolitica anomala in cui c'è un'ibridazione di elementi vivi e morti, perché il drag è anche questo, è un bricolage. Quelli bravi direbbero postmoderno, in cui ci sono elementi che provengono da qualsiasi temporalità, a prescindere che questa sia viva, reale, presente, passata. In questo spazio ci troviamo fuori da un'ottica temporale, lineare, teleologica, cristiana. Siamo all'interno di un tempo spettrale in cui c'è. Pensiamo anche al lip sync, ad esempio, non so se sai che cos'è.
Sì, certo.
Ok, appunto il lip sync come tecnica importantissima per le drag le performance è appunto una evocazione spettrale di ciò che sempre manca e si fa attraverso il suono, quindi gli studi sul suono per questo sono stati utilissimi perché appunto si parla di una presenza che è perennemente assenza, un'evocazione che in realtà non si rifà a nulla di materico e corporeo. Quindi in questo senso il drag riesce a porsi come un fenomeno perturbante e forse dimenticarsi questa dimensione vuol dire anche non riuscire a cogliere tutte le sfumature di un fenomeno che oggi riesce ad avere uno spazio e una popolarità sempre maggiore, anche perché secondo me rispecchia una crisi della rappresentazione e una mancanza di autorialità radicale. Ci troviamo in un periodo, odio ridire postmoderno, però lo dirò, ormai è andata. Ci troviamo appunto in un'epoca postmoderna in cui il drag riesce ad avere dei punti, riesce ad avere maggiore spazio proprio perché il periodo nutre il fenomeno e viceversa.
Sì, e infatti per ricollegarmi proprio a questo punto, visto che abbiamo in un certo senso tracciato anche una prospettiva storica, in che modo l'esperienza del queer degli ultimi anni ti ha fatto cambiare idea o ha fatto consolidare le tue idee sul fenomeno? Se hai ritrovato appunto un tipo di autorialità che sia centrata su quel tipo di esperienza, su quel tipo di corpo, oppure se purtroppo si tende anche lì all'interno di questo fenomeno della disneificazione.
Ma diciamo che proviamo ad uscire da una scala di giudizio o valoriale. Penso che in questo momento in Italia, ma in realtà anche all'estero, perché come dicevo, ci sono sia elementi radicati alla nazione, sia elementi transnazionali che coesistono, ci sono entrambe le espressioni, cioè abbiamo un drag che in realtà ratifica dei codici, delle strutture e un tipo di drag che invece riesce a dissolvere i confini tra, in realtà, tra me e l'altro, cioè è questo l'aspetto forse più distruttivo e creativo allo stesso, e creatore anzi allo stesso tempo. E non è detto che i due tipi di drag non possano coesistere nella stessa performance o nello stesso performer. Sembrerà una contraddizione, in effetti lo è, ma molto spesso solo la vista, la partecipazione a un'esibizione drag, solo il guardare un corpo drag riesce ad avere degli effetti trasformativi nel quotidiano, riesce a trasportare il pubblico all'interno di un microcosmo altro, anche se quel tipo di drag magari rimette in scena degli stereotipi sul femminile, degli stereotipi sul maschile, quindi ci sono degli elementi, dei frammenti queer anche all'interno di una performance che potremmo definire age o comunque molto vincolata a un binarismo di genere. Gli studi queer mi hanno aiutato a non escludere che all'interno di qualcosa che può sembrare razionario, una performance che può sembrare razionaria, ci possono essere degli elementi distruttivi nei confronti contro appunto una struttura binaria di genere. Però non credo che ci sia la scomparsa di un drag queer in questo momento a causa di RuPaul, anzi, non credo neanche che questo drag queer possa distruggere il drag mainstream. C'è una coesistenza, spesso bellica, di questi due elementi e spesso anche nella stessa performance. Purtroppo dirò cioè, quello di cui mi sono accorta è che non ci muoviamo in un mondo polarizzato. Quindi, anche quando ci troviamo di fronte a una ratificazione identitaria, possono esserci degli elementi interessanti. L'esempio che ho fatto prima sul vizietto magari può essere esplicativo in questo senso.
Sì, assolutamente. Evitare il binarismo mi sembra la via più corretta, ma giustamente tu lo sai meglio di me. Volevo rimanere un attimo sul contemporaneo, soprattutto sulla situazione italiana. Io ovviamente ho un po' di dimestichezza con quello che è il Sicilia Queer, anche tramite Marco, quindi bene o male so il successo che sta riscuotendo, soprattutto tra i più giovani. Secondo te, oggi, soprattutto in Italia, esiste un pubblico per questo tipo di fenomeno, oppure si tratta ancora di qualcosa a livello embrionale e che deve crescere?
Parli della drag performance o del Sicilia Queer? Nel senso il
No,
pubblico.
parlo della drag performance, soprattutto al cinema, quindi in questo senso si collega poi al Sicilia Queer.
Ma in realtà Il pubblico più giovane è molto molto interessato al fenomeno. Basti pensare che durante il periodo del lockdown c'è stato un incremento di drag queen, drag king, drag performer, proprio perché nel buio della propria stanza, senza che il mondo pretendesse che producessimo e basta. C'è stata la possibilità per molti adolescenti, molt adolescent, uomini, donne, non binary e in realtà è ininfluente l'identità di genere, esplorassero l'estetica di genere. Quindi c'è stata una grossa esplorazione in questo senso che spesso ha fatto sì che queste persone si avvicinassero al mondo drag. C'è proprio la categoria di quarantine queen che provengono dal lockdown, figlie del lockdown. Anche questo è molto interessante perché nascere all'interno di una pandemia penso che sia un'origine molto complessa e anche qui piuttosto mortuaria in realtà. Poi non voglio essere la Mercoledì Addams della situazione, però siamo anche vicino a Halloween, quindi ci può stare, però a prescindere dagli scherzi, penso che questo fenomeno è sempre riuscito a parlare in realtà a una fascia d'età anche molto bassa, bambini, pensiamo alle sorelle bandiera che riempivano i teatri di bambini in realtà. Adesso ci sono eventi di drag queen story time in cui una drag queen legge una favola ai bambini, è sempre riuscita a parlare anche a un pubblico adolescente, proprio perché riesce a essere emblema, ma anche frutto di un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, in cui i confini riescono a essere sempre più sbiaditi, per fortuna, da un certo punto di vista. E soprattutto per noi che studiamo studi queer, e purtroppo per chi invece è molto radicato a quei confini e cerca invece di alimentarli, cosa che spesso succede anche nel microcosmo drag, perché ricordiamoci che non parliamo di alieni, ma di persone che sono all'interno delle strutture che cercano di combattere, quindi anche qui mi interessa molto non porre queste figure all'interno di un blocco unico che riesce a essere queer in tutto e per tutto senza incarnare delle contraddizioni che sono appunto quelle di essere parte di un sistema che si combatte. Quindi avere comunque quella forma mentis binaria e nonostante quello riuscire a mettere sempre in discussione quali siano i confini, porsi ai margini di questa struttura, riuscire a guardarla nella sua interezza, quindi come una costruzione, come la costruzione che è. E in questo i giovani, oddio, dire i giovani mi fa sentire molto vecchia, però diciamo gli under 20,
Ok, quindi neanche io sono giovane.
no,
Se ti
per 2 anni.
consola.
Per poco però, sono molto attenti e sicuramente l'arte drag è mutata nel tempo, quindi è riuscita a parlare a fasce d'età sempre più giovani quindi c'è molto interesse anche in Italia. Qui a Roma ogni venerdì sono in questo locale che si chiama, vabbè, non so se faccio nome, e si chiama Largo Venue. Ogni venerdì c'è un evento drag e mi rendo conto di quanto la fascia d'età sia sempre più bassa, proprio perché si tratta di un locale in cui si fa spesso una sperimentazione anche oltre i limiti imposti dal mainstream, limiti immaginari, però esistono limiti e standard imposti dal mainstream, e quindi questo fenomeno, questo evento riesce a dialogare anche con le generazioni che non hanno più voglia di essere rappresentati da un unico standard, da un unico codice, e quindi vogliono capire se esiste dell'altro e c'è una grossa varietà.
Ecco, proprio per rimanere sul tema delle nuove generazioni, svestendo un attimo i panni di ricercatrice, volevo farti una domanda un po' personale, ovvero come speri oppure come immagini che il fenomeno evolverà soprattutto nell'ambito italiano e da un punto di vista sia cinematografico, quindi sperando che anche in Italia escano fuori degli autori che magari già all'estero esistono, e soprattutto da un punto di vista di cultura e società.
In realtà credo che con il tempo ci si focalizzerà. Sono purtroppo un'ottimista patologica, quindi credo nell'apocalisse, ma credo che nel frattempo possiamo anche riuscire a essere sempre meno prigionieri di tutte le strutture dentro cui ci siamo rinchiusi col tempo. E credo quindi che ci sarà sempre meno l'ossessione verso ciò che si cela dietro la maschera, perché questa frase non vuol dire niente in realtà, secondo me. Ci sarà sempre meno l'ossessione verso l'identità del performer, il suo genere, i suoi genitali, e si approderà a un certo punto verso una problematizzazione radicale di che cosa sia il genere, che si vedrà anche in ambito performativo. Perché non basta più dire che una drag queen è un uomo che si traveste da donna e un drag king è una donna che si traveste da uomo, cioè, non può bastare. Quindi col tempo, e in effetti le sperimentazioni in Italia esistono, ci sarà sempre meno questa ossessione per la catalogazione sia dell'identità e sia del tipo di performance. Anche in Italia ci sono vari performer che ormai stanno approdando sempre più verso la mitologia mista al genere, la religione mista al genere, e quindi vengono tematizzate sempre più istanze, sempre più dispositivi di potere all'interno delle performance, e c'è sempre più interesse. Quindi questo nel locale. Per il mainstream, a un certo punto, probabilmente anche lì si esaurirà il tesoro RuPaul e si cercheranno altre strade. Si cercherà di dimostrare anche una varietà maggiore. Dal punto di vista cinematografico, ci sono. Adesso stavo costruendo proprio l'ultima sezione del progetto che tratterà della rappresentazione e di dove girano questi film sul drag, in quali festival, come vengono rappresentati, quali sono le analogie e le differenze tra le varie nazioni. E ultimamente ci sono sempre più film sul drag e sempre più film che non sono necessariamente incentrati sulla patologizzazione. Il fatto che sia una favola e basta, il fatto che la maschera nasconda, cioè ci stiamo sempre più spostando verso una complessificazione del linguaggio. L'ultimo film che mi ha conquistato, è questo docufilm su, questa figura che si chiama Hija de Perra, che è un'artista cilena recentemente scomparsa. Il film si chiama Tan Inmunda y Tan Feliz. E appunto è un esempio di come ci possa essere un'altra figura, che non è la drag queen beauty. Cioè, io purtroppo quando faccio le interviste e la persona non sa chi sia una drag queen, devo fare sempre gli stessi esempi, tipo Platinette, perché è la più conosciuta, perché è andata in TV, nonostante sia un personaggio un po' problematico. Oppure devo fare l'esempio di, se si parla con un cinefilo, faccio riferimento a Priscilla, la regina del deserto, al vizietto, però sono sempre le stesse rappresentazioni che non riescono a descrivere un fenomeno così vasto e in espansione e in mutamento, quindi siamo in un mare in tempesta. Per fortuna.
Certo, esatto, per fortuna. Quindi io condivido questo tuo appello ottimista e spero di poterti riavere su questi schermi. Ti ringrazio davvero tanto perché ci tenevo molto ad avere questo punto di vista sul fenomeno e quindi speriamo di poter replicare in altri modi.
Volentieri, volentieri. Mi ha fatto piacere.
Mi raccomando, ovviamente agli spettatori lo sto dicendo, andate a recuperare il libro, io l'ho fatto, è molto bello ed è molto illuminante, soprattutto se non conoscete il fenomeno in maniera così estesa.
Grazie, buona serata.